alla conference call dei dati finanziari di INWIT del quarto trimestre 2018. La parola a Michele Vitale. Signore e signori, di nuovo buon pomeriggio, benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2018. Insieme al nostro CEO abbiamo il nostro CFO Andrea Balzarini, che vi darà un aggiornamento circa i dati finanziari operativi del quarto trimestre. La presentazione sarà seguita da una sessione Q&A. Potete prendere visione della disclaimer policy visibile sulla slide numero 2. Vorrei sottolineare che i dati riportati si riferiscono al bilancio consuntivo del 31 dicembre 2018. Veniamo ora alla presentazione. Iniziamo dalla slide numero 3, dove potete vedere che INWIT continua il suo percorso di crescita. In termini di risultati, come potete vedere in questa panoramica, nel quarto trimestre siamo allineati a livello operativo e finanziario. Il tenancy ratio è aumentato fino a 1,9 e i ricavi sono cresciuti del 6% rispetto al 2017, in linea con il target mid-single digit. L'EBITDA è un aumento anch'esso del 12% rispetto al 2017, ancora una volta in linea con il nostro obiettivo di crescita low teens. Infine, il recurring free cash flow ha raggiunto 158 milioni di euro nell'anno, che conferma una crescita solida della nostra generazione di cassa. Lascio ora la parola a Giovanni Ferigo, che ci mostrerà i punti salienti dei risultati del 2018 e un aggiornamento del business. Ci sarà una Q&A alla fine della presentazione. Si può prenotare la domanda digitando asterisco 0. Vi ricordo che affinché tutti possano partecipare sarà permessa una domanda a testa. Giovanni, lascio a te la parola. Grazie Michele. È un piacere essere qui per mostrarvi i risultati della nostra società. Nell'anno abbiamo visto un aumento della redditività in linea con il Business Development Plan 2015-2018. Nel corso dell'anno la società è cambiata profondamente sia a livello organizzativo che funzionale. La futura installazione della tecnologia 5G sta accelerando lo sviluppo dell'Access Network, aumentando e arricchendo il mercato delle TowerCo. Da questo punto di vista, INWIT è stata un'azienda pioniera nel mercato. Ha puntato all'installazione di Fiber Backhauling Links, Small Cells e micro copertura DAS, e prevede anche test iniziali per le torri, per le nuove smart cities, i servizi da smart city, telerilevamento, monitoraggio e zero. Non escludiamo che nel futuro prossimo potremmo espandere il nostro business condividendo il CAPEX MNO e i centri dati multiaccesso. Per poter ottenere tutto ciò abbiamo dovuto aumentare il livello del personale e organizzare delle strutture specifiche per ogni business line. INWIT, abbiamo detto, è un'azienda pioniera a livello di innovazione e dà grande importanza alla ricerca tecnologica e del mercato. Vediamo ora i risultati principali. Come ha già detto Michele, semplicemente dando un'occhiata a questi quattro indicatori possiamo vedere che l'anno passato mostra un trend decisamente positivo. L'EBITDA ha superato le previsioni del mercato e il tenancy ratio è in aumento, è arrivato all'1,9 a livello in seguito ai siti e all'aumento dei siti e dei tenant. Vediamo altre cifre, in dettaglio alcune cifre del bilancio consuntivo. Capisco che vorreste che parlassimo delle recenti notizie, ma dobbiamo ora focalizzarci sui risultati del quarto trimestre sul piano industriale. Iniziamo dalla slide numero 5 sui ricavi, sul trend dei ricavi, di nuovo una crescita mid-single digit. Come potete vedere, i ricavi totali in 2018 sono stati 378 milioni di euro, che possono essere suddivisi in tre cluster principali: ricavi dal Master Service Agreement con TIM, relativo ai siti ereditati attraverso l'IPO, in aumento dell'1% rispetto al 2017 a causa di un aumento dell'inflazione, e questo è previsto dal contratto. I ricavi da altri operatori e altre fonti, un totale di 99 milioni di euro quest'anno, che derivano principalmente dagli tenant holo, i nostri clienti MNO e FVA, operatori FVA. Nel corso dell'anno l'Inuit è stata condizionata da alcuni eventi di mercato, ad esempio la fusione Wind 3, che ha portato a una riorganizzazione del parco torri, una fusione di due network indipendenti separati in un'unica rete integrata, e c'è stato anche il decommissioning di Tenant Wind da Inuit. Questo evento è stato in parte compensato dall'avvento di Iliad in seguito a un accordo quadro firmato alcuni giorni fa. Prevediamo un'ulteriore espansione del business. Dal 2018 stiamo anche maturando ricavi dall'esperienza portoghese. In Portogallo siamo partner industriali nella gestione dell'asset e abbiamo cominciato a monetizzare le nostre capacità di gestionali delle Tower Co. anche all'estero. I ricavi dai nuovi siti e dei nuovi servizi hanno totalizzato 18,5 milioni di euro, ovvero una notevole crescita nel corso degli anni, e questo non considera le attività eccezionali. Questi risultati, come solito, derivano dai nuovi siti costruiti e dalle nuove opportunità di business, come ad esempio le small cells o il backhauling. Ogni cambiamento tecnologico richiede una fase di aggiustamento per portare tutto a regime, e questo riguarda anche la tempistica delle nuove tecnologie che devono sostituire tutta l'ondata precedente. Un caso in particolare è quello dei small cells. Grazie ai recenti sviluppi, le nostre small cells possono supportare più di un tenant e questo ci permette di ottimizzare i costi. Nell'ultimo trimestre quindi abbiamo visto un piccolo aumento dei ricavi senza un picco in particolare. Quindi, ricapitolando, i ricavi totali sono aumentati di 21 milioni di euro dall'anno scorso. È un aumento del 6%.
Passiamo adesso alla slide numero 6 e vediamo un po' una panoramica della struttura delle nostre operating expenses. Il totale dell'OPEX ammonta a 163 milioni di euro e la sua tendenza può essere ancora meglio giustificata andando a suddividere il totale dell'importo in tre componenti. Innanzitutto, quella più importante è quella dei costi dell'affitto dei terreni. La sua tendenza è quella verso il ribasso, soprattutto da quando è partito l'IPO. Questo risultato è stato conseguito dalla riduzione del costo del ground lease cost attraverso rinegoziazione e l'acquisizione dei terreni, malgrado l'aumento dei costi collegati alla gestione della nuovi siti costruiti, small cells. Altri OPEX che hanno una traiettoria in alto e basso, e questo è dovuto alle startup dei nuovi business e altri costi. La terza componente attiene ai costi del personale. Questa componente è aumentata in modo significativo a seguito dell'ampliamento del personale con un rialzo del 20% anno in anno. Di conseguenza l'OPEX è leggermente inferiore rispetto all'anno scorso. Se da una parte i costi sono portati al ribasso per via delle rinegoziazioni, dall'altra sono anche guidati dal costo dei nuovi siti e dei nuovi business. Passiamo adesso alla slide numero 7. Vorrei ora illustrare le KPIs industriali principali che vanno a spiegare la nostra performance. Innanzitutto possiamo focalizzarci sui ricavi a sinistra. la media dei ricavi per sito conferma una tendenza al rialzo, con un raggiungendo 5% di crescita anno a anno, quindi più di 19% dall'IPO. I punti di presenza diversi da team sono aumentati soprattutto grazie all'aumento della componente fixed wireless access. Noi stimiamo una crescita stabile guidata dai nuovi servizi affini e dalla crescita di nuovi attori quali Link, Mentis, Cali, Eolo, altri wireless local operators, Open Fiber, operatori IoT, BPA. Quindi il tenancy ratio raggiunge 1.9, ampiamente in linea generale in linea con il nostro target dell'anno. A destra abbiamo una visione dettagliata del risparmio costi, indicando i risultati raggiunti attraverso la rinegoziazione, acquisizione terreni e l'impatto sul lease cost per sito. Abbiamo ridotto il nostro costo medio di lease per sito al di sotto 11,7 migliaia di euro, ciò nonostante, cioè malgrado l'aumento della rinegoziazione dell'acquisizione dei terreni e i costi di manutenzione delle unità remoti. Da 2015 abbiamo acquisito circa 750 pezzamenti di terreno e abbiamo rinegoziato più di 4.000 pezzamenti di terreno. Adesso vorrei riassumere i nostri risultati nel nuovo business e raffrontarli poi con i target del piano precedente. Come potete vedere nella slide numero 8, possiamo inserire una crescita ragguardevole in tutte e tre le linee di business. Abbiamo quasi raddoppiato i nuovi siti costruiti nell'arco di un anno, abbiamo raddoppiato l'importo delle small cells e DAS installate, abbiamo moltiplicato per un fattore di 4 la quantità di links di backhauling. In termini di nuovi siti abbiamo installato 200 siti nell'arco di un periodo di un anno, raggiungendo quindi 500 siti costruiti entro la fine del 2018. Le small cell KPIs riflettono anche il nostro cambiamento a livello di strategia di installazione, focalizzato su delle small cells predisposte multi-tenant 5G invece delle attuali monotenant 4G. Di conseguenza il maggior contributo deriva proprio dalla tecnologia multitenant DAS. E abbiamo raggiunto 2.400, ivi compresa small cells e DAS, nell'ambito della gamma di 2 o 3.000. Per il backhauling abbiamo raggiunto il nostro target, quindi 600 connessioni attive, che ci permettono di offrire un valore aggiuntivo ai nostri clienti. Adesso, passando alla slide numero 9, prima di passare la parola poi per gli aspetti finanziari della presentazione dell'anno 2018, quando parliamo dei dati finanziari dobbiamo sottolineare innanzitutto che abbiamo avuto una crescita importante dei ricavi, quasi 6% del CAGR dal carve out, però questo risultato non deve essere preso per scontato. Inuit continua a dimostrare che può raggiungere una crescita di mid single digit guidata dai nostri driver principali. In secondo luogo, la crescita dell'EBITDA è valutata a oltre 14% dal carve out e guidato dal lease cost come riduzioni e dal nuovo margine di business. In terzo luogo, il recurring free cash flow è aumentato di 28.7% dal carve out, tenendo conto quindi anche delle tasse, stabile al 28% dell'EBIT, le spese finanziarie, circa 1% del debito lordo, e il CAPEX ricorrente, circa 2% dei ricavi. Le conseguenze ci portano a definire un nuovo piano strategico che vi spiegherò fra qualche istante. Adesso è giunto il momento di passare la parola ad Andrea per gli aspetti finanziari. A te la parola, Andrea.
Grazie Giovanni. Sei visto che dopo di me c'è l'esposizione del piano, cercherò di essere breve. Cominciamo con i risultati trimestrali. I ricavi 378 milioni, 5 milioni di euro, OPEX a 163 milioni di euro e un EBITDA di 215,4 milioni di euro. L'utile netto totalizzato 140,8 milioni di euro e gli investimenti nel corso dell'anno hanno totalizzato 61,8 milioni di euro. Per quanto riguarda il cash flow, c'è stata una performance solida per l'EBITDA che ha spinto il recurring free cash flow che ha raggiunto 158,3 milioni di euro, ovvero 24% in più rispetto all'anno precedente. Analizzando in dettaglio questi dati, vale la pena sottolineare quanto segue. Abbiamo una performance di alto livello con i ricavi in aumento al 6,1% anno su anno, un calo dell'OPEX di circa 1% con i costi ground lease al 3% e un aumento dell'EBITDA di 12,2% anno su anno. L'utile netto per questo periodo ha totalizzato 140,8 milioni di euro, ovvero un aumento, una crescita dell'11% rispetto all'esercizio finanziario 2017. Passiamo alla slide numero 12. Vediamo che l'EBITDA è continuato ad essere costante, siamo passati da 144 milioni alla fine 2015 agli attuali 250 milioni circa, quindi un aumento del 49% dall'IPO e un aumento del 12% anno su anno. Il margine dell'EBITDA è aumentata dal 44% del 2015 agli attuali 57%. È facile spiegare perché, vista che la nostra struttura di costi è costituita fondamentalmente da costi fissi, i ricavi dai nuovi tenant diventano EBITDA e quindi questo ci permette di aumentare il margine. Per meglio comprendere questi risultati vorrei sottolineare quanto siano fortemente correlati il nostro margine EBITDA e il nostro tenancy ratio, come vediamo nella crescita di questo ratio nella nostra equity story che è passato da 1.6 a 1.9 oggi. Questi risultati sono il risultato di uno sforzo commerciale molto forte sia nei nuovi business che nei business tradizionali e si può vedere anche negli investimenti che sono passati da 55 milioni nel 2017 a 62 milioni alla fine del 2018 e il 94% del capex dedicato allo sviluppo di nuovi business. E da questo punto di vista è importante sottolineare che il capex unitario è sceso in seguito al calo del costo delle tecnologie e la diversificazione nelle nostre fonti di investimento. Oltretutto siamo ready di rafforzare gli investimenti sui small cell multi-tenant che saranno disponibili finalmente quest'anno. Guardando al futuro, considerando il nostro piano e la volontà degli MNO di portare avanti il rollout della rete 5G, sono certo che gli investimenti continueranno a crescere. A livello di recurring free cash flow, nel 2018 abbiamo totalizzato 158 milioni di euro, ovvero un aumento del 24% annuo. Va notato comunque che questo raffronto benefici di alcune imposte extra pagate nel 2017. Passiamo alla slide 13. Vediamo l'utile netto riportato che totalizza 140,8 milioni di euro e un aumento annuo dell'11%. Questo aumento dell'utile netto è dovuto fondamentalmente all'aumento del 6% dei ricavi e il 12% di EBITDA. Il margine EBITDA per il 2018 era pari a ben 57% e il margine EBIT anch'esso era pari a ben 53%. Per quanto riguarda imposte e oneri passivi, come vediamo dalla slide, imposte contabili per l'intero esercizio hanno totalizzato 55,5 milioni di euro, con un'aliquota fiscale implicita del 28% e oneri passivi che hanno totalizzato circa 4 milioni di euro. Slide 14, possiamo vedere il cash flow alla fine di dicembre 2018. Il capex rollout è in linea con il piano di investimenti. Durante l'anno abbiamo investito 62 milioni di euro, fondamentalmente per ampliare le nostre attività come acquisizione di terreni, nuovi siti, backhauling, small cells, installazione di small cells. La porzione maggiore è stata dedicata all'acquisizione di terreni, mentre per quanto riguarda le small cell, una parte dello sforzo è stato posticipato al 2019, come ho già detto prima. A livello di esborso fiscale abbiamo pagato 56 milioni di euro. La spesa finanziaria è appena al di sopra l'1% perché abbiamo un debito lordo di 170 milioni. Quindi abbiamo avuto un cash flow to equity positivo che è totalizzato 113,4 milioni di euro, ovvero una crescita annua del 47%. Abbiamo raggiunto un recurring free cash flow di circa 158,3 milioni di euro, ovvero un aumento del 24% rispetto all'anno scorso, fondamentalmente dovuto a un EBITDA maggiore. Tuttavia, dobbiamo tenere a mente che questa ottima performance è dovuta anche a una componente di capitale operativo in positivo per circa 18 milioni di euro, che non è ricorrente fondamentalmente e sarà probabilmente assorbita quest'anno. Infine è stato proposto un dividendo di 0,211 euro per azione, è stato proposto e deve essere approvato dall'assemblea degli azionisti, e questo è un payout ratio di circa il 90%. La slide 15 è l'ultima che vi presenterò io. C'è una panoramica dello stato matrimoniale al 31 dicembre 2018. Alla fine dell'anno la posizione finanziaria netta era 48 milioni di euro, che porta a un rapporto debito netto EBITDA di 0,2, che ci lascia fondamentalmente intatta la nostra flessibilità finanziaria. Infine, nonostante la distribuzione di un dividendo generoso a maggio, le riserve distribuibili sono attualmente 828 milioni di euro alla fine del trimestre dell'anno, ovvero 1,4 euro per azione. Lascio ora la parola di nuovo a Giovanni, che ci presenterà il piano triennale.
Thank you, Andrea.
Grazie, Andrea. Volgiamo lo sguardo al futuro, iniziando con alcune considerazioni importanti sull'installazione 5G. Slide 17. Potete qui vedere la nostra visione su come l'evoluzione della tecnologia al mercato adiacente avranno un impatto sul nostro ruolo. Ci saranno nuovi contratti, alcuni per l'upgrade delle antenne e altri per nuove tipologie di clienti. Le antenne 5G diventeranno più grandi e più pesanti se raffrontate a quelle 4G. Questo richiederà uno sforzo aggiuntivo per adattare le torri per sostenere questo tipo di carico, con un costo aggiuntivo conseguente per i nostri tenants. Date le dimensioni, a volte in termini di spazio proprio fisico sulla torre, potrebbe diventare problematico quindi ospitare un nuovo tenant. I nuovi clienti, questi sono i nuovi soggetti che potranno usufruire dei nuovi servizi 5G, come per esempio Fixed Wireless Access, che può accelerare la loro rete, oppure i fornitori del Internet of Things per nuovi servizi aggiuntivi, Smart Metering City Hub e via dicendo. Insieme con nuovi contratti, il 5G ci permetterà di fare un upgrade delle nostre torri e di vendere ai nostri clienti nuovi servizi. Abbiamo già incominciato con l'update del Total Radio Access Network verso il Fiber Backhaul per ridurre la latenza e aumentare il throughput. Questo sarà fondamentale in un ambiente 5G. Poi i Digital Sensor Equipment sulle torri possono fornire dei servizi arricchiti, come per esempio il monitoring proattivo di condizioni di elettricità, di clima e poi geolocalizzazione, e così come i micro data centers possono ridurre la latenza e aumentare l'ampiezza di banda. Permetto quindi di raggiungere dei target ambiziosi con il 5G. Questo viaggio di trasformazione implica un alto livello livello di densificazione spinto dalla crescita del consumo dati. Come possiamo vedere qui sulla slide 18, il consumo dati ha una stima di crescita di 5 volte nei prossimi 6 anni e anche il numero di device collegati a IoT aumenterà in un modo dirompente, guidato da tutta una panoplia di nuove applicazioni offerte dalla tecnologia 5G. Gli oggetti così collegati andranno a moltiplicarsi e la velocità degli smartphone arriverà a 20 gigabit al secondo. Parlando adesso della radio coverage, ci sarà un mix fra un coverage macro e micro coverage concentrato essenzialmente nelle aree urbane ad alta densità, riducendo la distanza fra le varie fonti di collegazione. Adesso passiamo alla slide 19. Le continue sfide del mercato portano a un'evoluzione del settore. Le MNOs non hanno abbastanza risorse da investire in capex aggiuntivo, quindi sempre più preferiscono affidare gli sviluppi alle telcos. E qui abbiamo le linee rosse che fanno vedere appunto gli asset di proprietà delle telcos, mentre quelle blu sono quelle gestite dagli MNO. Nella fase zero, fino a qualche mese fa, i tower operators erano soltanto concentrati sull'affitto degli spazi fisici delle proprie torri, quale puro operatore di infrastrutture passive. Ora, il primo step che abbiamo fatto, fase 1, è stato mirato anche a includere il backhauling, quindi fidelizzando i clienti per molti anni e offrendo un'aggiuntiva fonte di reddito con altri servizi. La fase 2 potrebbe essere di offrire direttamente la condivisione delle componenti attive della rete, come per esempio le antenne 5G. Questo può offrire un duplice vantaggio, ovvero ridurre lo spazio utilizzato sulle torri e ospitare un più grande numero di tenants, oltre a offrire la possibilità di aumentare ulteriormente i ricavi con una nuova business line e migliorare la fidelizzazione del cliente. Infine, l'ultimo step, una serie di nuovi servizi collocati sulla torre o ad esse adiacente può essere sviluppato. E faccio riferimento a tutti gli apparati che faranno leva sulla geolocalizzazione, come per esempio Mobile Edge Computing, o che possono comunque migliorare la qualità finale del servizio. Infine, sulla slide 20 possiamo fare un recap della nostra strategia su tre punti essenziali proprio per permettere una crescita del nostro business organico. Rafforzato dal successo di questi 3 anni di continua crescita solida, abbiamo scelto di porci degli obiettivi ambiziosi per i prossimi 3 anni. 13.000 nuovi tenants o contratti, considerando sia che gli MNOs tradizionali che i fixed wireless e gli IoT, così come gli upgrades dell'antenna 5G. 10.000 punti di presenza fra nuovi siti e small cells, 2.500 nuovi elementi, essenzialmente link interamente IP per il backhauling network e le nuove business lines, Tower Data Centers e Sensor Network. Nel nuovo piano, in quest'ultima slide 21, si scusa l'oratore, noi possiamo riassumere i nostri obiettivi finanziari. Il nuovo piano tiene anche conto delle nuove aree di business che necessitano di essere pienamente sviluppati, pur mantenendo basso il profilo rischio e facendo leva sul business dei macro siti. Questo si traduce in una stima di produzione di ricchezza di circa 200 milioni di RFCF entro il 2021. Il piano si colloca in un contesto favorevole, dato il ruolo che le infrastrutture telco sono chiamate a svolgere nell'ambito dell'Agenzia Digitale Nazionale, come indicato nell'importante programma di investimenti 250-300 milioni di euro.
Siamo molto eccitati da causa dell'opportunità che potrebbero emergere dalla nuova partnership TIM Vodafone Italia a livello di rete. Ieri TIM e Vodafone hanno annunciato un protocollo d'intesa per un accordo per la condivisione di strutture attive e un ampliamento dell'accordo di condivisione di strutture passive, che comprende anche un possibile abbinamento di torri Inuit e Vodafone. È qualcosa questo che abbiamo incoraggiato diverse volte, è il prossimo passo a livello di condivisione infrastrutture tra operatori. Nel recente passato, recentemente, ho più volte espresso la mia forte convinzione che le torri Vodafone in Italia potevano essere l'opzione migliore per una crescita non organica di Inuit, che rappresentando un'importante opportunità per il consolidamento e lo sviluppo industriale. È un grande piacere per me dirvi che il momento è ora arrivato. Chiaramente siamo solo all'inizio di questo viaggio. C'è ancora moltissimo da fare e tante cose vanno ancora sistemate, ma vedo qui una grande opportunità per sviluppare sia sinergie industriali e per costruire una nuova rete integrata tra i due operatori, che renderebbe il nostro investimento ancora più redditizio. Questa operazione getta le basi per un business più visibile e più diversificato grazie a contratti a lungo termine, non con uno ma con due anchor tenants, che mentre continuiamo ad offrire l'opportunità di ottimizzare la leva finanziaria, qualcosa che stiamo cercando di fare da diversi anni. So che anche voi aspettato a lungo questo momento. Questa combinazione creerebbe un leader italiano nel settore delle torri con circa 22.000 siti, e in seguito all'integrazione vediamo anche il potenziale la possibilità di consolidare opportunità anche al di fuori del mercato domestico nazionale. Quindi vorrei dire fin dall'inizio che al momento non possiamo quantificare bene il valore racchiuso nella transazione, è ancora troppo presto, e questo sarà il risultato dei negoziati tra le parti. Ma di certo ci sono diversi elementi che potrebbero andare a migliorare la equity story di Inuit. Sicuramente, se qui vediamo sulla sinistra della slide, potreste magari potete riconoscere i key pillars, un diagramma con i key pillar Inuit. Ogni singolo elemento potrebbe trarre grande giovamento da questa transazione. Quindi, a livello di ricavi contrattualizzati a basso rischio, potremmo fare un enorme passo avanti, perché potremmo avere due MSA a lungo termine anziché uno solo. Non dico che questo significherebbe un raddoppio del nostro cash flow, ma Inuit sarà sicuramente molto più robusta, molto più solida e diversificata. Veniamo alla crescita organica, il nostro fiore all'occhiello. Anche qui i vantaggi sono evidenti su tre fronti. A livello di nuovi contratti il vantaggio è notevole, perché aumenteremo notevolmente la presenza di Vodafone con antenne 4G e sviluppo 5G, qualcosa che altrimenti non avverrebbe su questi livelli. L'annuncio di un possibile run sharing tra TIM e Vodafone permetterà Inuit di aumentare la propria presenza nello sviluppo 5G, e questo a sua volta potrebbe portare a un ulteriore aumento della tenancy, una tenancy che oggi con lo sviluppo del 5G potrebbe essere notevolmente rallentata dalla grandezza fisica delle nuove antenne 5G, che non possono ospitare lo stesso numero di tenant del passato. Condividere le antenne quindi significa ospitare più antenne nello stesso spazio. A livello di costi e sinergie, come sapete bene, questo è sempre stato il nostro mantra. La sovrapposizione di due portfolio di torri potrebbe portare a una seconda ondata di decommissioning, mentre la prima è stata appunto completata l'anno scorso. Questa potenziale riduzione del costo di ground lease deriva da Vodafone e TIM, che vogliono ampliare il site sharing, l'accordo di site sharing, da circa 10.000 siti oggi, ovvero circa il 45% di torri combinati, all'intero territorio nazionale italiano. A livello di rinegoziazioni dell'East Coast, questo potrebbe portare a un ulteriore miglioramento della situazione. Un altro punto che spesso viene trascurato, ma che è sicuramente cruciale, è la possibilità di sviluppare una nuova rete facendo affidamento su due operatori fin dall'inizio. La realizzazione di un'ulteriore crescita del CAPEX, vista la combinazione delle due aziende, potrebbe portare ulteriore sviluppo in nuovi siti, small cells e backhauling. Attualmente questo vantaggio concorrenziale, visto che siamo stato il fornitore principale di TIM, ha portato a diversi vantaggi. Con TIM e con Vodafone potremmo guardare con ottimismo alla redditività di ogni sito, small cell, DAS o backhauling o link di backhauling che andremo a installare. Personalmente vedo anche il potenziale di investire in strutture attive, che potrebbe essere la prossima ondata di asset sharing tra operatori telecom. Infine, possiamo anche menzionare un importante vantaggio finanziario. Per tanti anni siamo stati un po' una rarità nel nostro settore, perché abbiamo avuto una leva finanziaria molto bassa in un ambiente, in un settore che avrebbe permesso una struttura capitale più efficiente. Abbiamo sempre detto che stavamo aspettando l'opportunità industriale giusta per poter seguire il flusso generale della leva finanziaria, e questa transazione ci permetterebbe di farlo nel miglior modo possibile. L'opportunità che abbiamo ora è estremamente attraente per Inuit. Chiaramente vi terremo aggiornati in merito. Adesso è arrivato il momento di esaminare attentamente tutti gli aspetti della transazione per quanto riguarda Inuit. Vi ho comunicato tutte le informazioni che potevo divulgare. Cercate di capirmi, questa è la fase iniziale di un processo molto lungo. Vorrei aggiungere che questo è una trasformazione, un accordo che porterà a una trasformazione che a sua volta porterà a un impatto estremamente positivo per la nostra società e per il futuro della nostra società. Grazie Giovanni, possiamo passare ora alla Q&A con il CEO Giovanni Ferigo e il CFO Andrea Balzarini, risponderanno alle vostre domande. Affinché tutti possano dire qualcosa, è concessa una domanda a testa.
The Q&A session is now open.
Apriamo adesso la sessione di Q&A. Potete quindi premere 1 per la domanda. La prima domanda viene da Simon Coles della Barclays. A lei la parola. Buonasera, sono Simon Barclays, grazie per poter fare la domanda. Per parlare appunto dell'active sharing, fino a quanto può essere prevalente per quanto riguarda il 4G? Voi vedete questo come rischio, come numero di tenants, oppure è un qualche cosa che potrete utilizzare per il decommissioning del processo di overlapping dei siti, oppure se voi avete nuovi siti, nuove aree per TIM Vodafone in futuro? Ecco, vorrei sapere quanto può essere grande questa opportunità per Inuit. Grazie.
The 4G layers now.
Per quanto riguarda il 4G, Adesso ogni sito c'è il layer di antenna per TIM e la layer di antenna per Vodafone. L'opportunità per noi è di proporre agli MNO di sostituire i due layers con un layer, perché adesso è possibile nel mercato avere, per esempio per quanto riguarda le antenne 4G sono passive, di avere 4G multiband e multi operator come tipo di antenna, quindi questo permette di liberare spazio, per così dire, nell'antenna e di proporre quindi così una ottimizzazione che ci permette di fare un upgrade. Cioè, ci sono alcuni siti che hanno un'alta densificazione per l'occupazione di antenna, per cui un'opportunità per noi potrebbe essere questo, di sostituire il layer 4G con un solo livello di 4G multiband e multi-operator, antenne multiband e multi-operator.
Ok, that's very clear. Thank you.
Thank you, Simon.
Grazie Simon. Prossima domanda. Harry Erickst, Credit Suisse. Grazie. Una domanda sul leverage, sulla leva finanziaria. Se potreste ottimizzare il leverage in seguito a questo accordo. Diverse società sembrano essere forza a portata, ma ci sono dei motivi per cui non siete riusciti a livello di EBITDA ad arrivarci. Grazie. Come abbiamo detto precedentemente, abbiamo aspettato per la giusta opportunità e questa transazione potrebbe essere chiave nell'allineare la struttura finanziaria e aumentare l'efficienza. Ritengo che una leverage, una leva finanziaria a livello alto del range del settore sarebbe sicuramente il target ideale. Sì. Prossima domanda.
Next question comes from Mr.
Jim Structures, New Street Research. A lei la parola. Buonasera. Grazie, congratulazioni per il protocollo che avete sottoscritto. Una domanda che volevo fare, non so se siete già in grado di poter rispondere, però diciamo, potete dire quello che sarà l'esito dell'accordo, però mi chiedo come potrebbero cambiare i vostri ricavi come parte dell'accordo. Cioè, voi dite che potrete avere più clienti qui facendo il hosting di maggiori tenants Vodafone. Questo mi sembra ovviamente una chiara fonte di upside, ma come questo può essere controbilanciato dal rischio che forse se Vodafone e Telecom Italia cercheranno di ridurre i loro fees per sito, che si parla adesso di una shared tenancy, cioè quanto upside c'è per tenants aggiuntivi? Cioè, si parla di RAN sharing che permette un ulteriore aumento in tenancy per via di limiti di radiazione elettromagnetici in Italia, forse che sono condivisi Telecom e Vodafone, forse si può passare, non so, a 3 tenants per ogni sito urbano, cioè spostare parte quindi di questi ricavi, soprattutto dell'upside di Vodafone, controbilanciati con il fatto di avere dei tenancy fees più bassi. Grazie.
I need to underline.
Devo innanzitutto sottolineare una cosa. Noi non abbiamo firmato nessun MOU con le due compagnie società, quindi posso soltanto, diciamo, in parte rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda i ricavi, non vi è nessun motivo di aumento per loro, perché noi siamo appunto due società. Per quanto riguarda la tenancy, devo dire che dobbiamo verificare i programmi degli MNO e cercare di capire veramente che cosa intendono fare con l'installazione del 5G. Quindi diciamo 3 è un numero molto, molto alto, ma noi dobbiamo verificare tutto il programma, ma dal punto di vista di tenenze e di ricavi sono sicuro che comunque l'impatto sarà positivo.
Okay, that's clear. Thank you.
Grazie, chiaro, grazie. Mi può dare forse, a lei ha parlato di decommissioning, avete un po' riflettuto su quale domanda potrebbe venire dagli MNO per fare decommissioning di altri towers e quindi costi?
Sì.
Sì, questo avverrà sicuramente, ma dobbiamo studiare bene i piani e gli MNO, capire bene quali siano i programmi, quindi questo il decommissioning fa parte di questa transazione, ma le cifre, è ancora troppo presto per vedere le cifre. Grazie. Jive Thorn, Jeffries. Grazie. Per quanto riguarda il decommissioning, nel Passive Sharing Agreement ampliato, se ricordo bene, sto leggendo sullo schermo, quindi credo sia giusto, avete decommissionato 1.400 siti dai numeri di siti originali. Ci sarà una decommissioning simile a livello di grandezza in futuro? Sono due questioni molto diverse, perché attualmente la decommissioning finora è stata fondamentalmente di siti rurali nelle municipalità sotto 55.000 abitanti, attualmente 35.000 abitanti, ma adesso il nuovo progetto riguarderà tutti i siti possibile a livello nazionale, quindi rispondendo alla domanda vorrei essere il primo a sapere bene questa cifra, ma attualmente davvero è ancora troppo presto per saperlo. Grazie.
Next question comes from Mr. Andrea De Vita.
Andrea De Vita, Banca Agros. Grazie per la domanda. Allora, capisco che l'accordo verrà completato entro la fine di quest'anno. Quindi vorrei capire se per il vostro business vi è già un rafforzamento per il contratto Vodafone per quanto riguarda per esempio le base station, installazione del 5G quest'anno. Quindi se a parte esterno al deal c'è già nel 2019 un impatto positivo sui vostri ricavi per questa cosa con la Vodafone. Come dicevamo, noi ci aspettiamo degli impatti nel 2019 per la transazione. Effettivamente l'unica informazioni che noi possiamo condividere con voi per il 2019 sono quelle che sono racchiuse nel piano che Giovanni ha illustrato e che ovviamente non racchiude nessun impatto dall'integrazione con le torri Vodafone. Quindi ecco, questo è quello che noi possiamo dire a tale riguardo.
Ok, thank you.
Thank you, Andrea. Next, please.
Fernando Cordero, Santander. Buon pomeriggio, grazie per ascoltarmi. Vorrei sapere, per quanto riguarda le opportunità, vorrei sapere secondo a livello di commissioning, quale può, secondo voi sarà la dimensione della rete 5G e le macro cells? 20.000 può essere una cifra per le 4G, quindi quali potrebbero essere i requisiti per lo sviluppo del 5G a livello di macro cells? Dobbiamo fare due considerazioni diverse. La prima fase della 5G si concentrerà sul FWA, sull'FWA, Fixed Wireless Access, dal punto di vista del consumatore. Questi sono i nuovi servizi 5G attualmente disponibili. Occorre tenere a mente che al momento 5G non è standalone. E il 5G ha ancora bisogno di essere attaccata ai 4G sulle stesse antenne. Quindi attualmente, per quanto riguarda il macro coverage, nei prossimi 2-3 anni, no, questo non sarà poi così. L'aumento dei numeri nel numero di macro siti non sarà tanto importante. Credo che il grosso vantaggio di questa installazione, il grande, sarà dedicato ai DAS e alle cellule, small cell già predisposte. Quindi che il numero richiesto di macro siti non ostacolerà la decommissioning e lo potenziale dello sviluppo dell'accordo con Vodafone. Sì, sottolineo che il decommissioning fa parte di questo progetto, è parte integrante di questo progetto, ma al momento non si può esattamente quantificare, ma sicuramente è un elemento di questo progetto e la porteremo a termine. Magari il prossimo mese, quando finiamo di analizzare il progetto, avremo qualche informazione in più per quanto riguarda gli MNO anche. Grazie.
We should all understand that we are in a very early...
Cercate di capire che è ancora molto presto, quindi non possiamo analizzare i dati più in dettaglio. Siamo qui per rispondere alle vostre domande comunque.
Next question comes from Mr. Albert Prangier of Kemper. Mr. Prangier, please.
Thank you, gentlemen. Just as a matter of clarification, the way you the entire session is now going, it seems like there's already, let's say, a given transaction or the potential transaction. Just curious, are you already in discussion with Vodafone?
We are not in contact with Vodafone. Okay, we are waiting for the kickoff.
Noi stiamo aspettando l'avvio di un progetto multiparte. Grazie. E avete visibilità in un calendario, una tempistica? Andrea. Ad oggi il processo è stato portato avanti dal team Vodafone, partendo dalle esigenze tecnologiche di ampliare la partnership. E poi naturalmente qui noi abbiamo qui l'opportunità di poter integrare il nostro portafoglio torri Vodafone. Da ieri siamo un player attivo in questo contesto, la timeline è quella che è stata fornita, ossia noi vogliamo completare un accordo entro la fine dell'anno. Grazie, perfetto, grazie.
Thank you Albert, thank you.
Grazie Albert, questa era l'ultima domanda per oggi. Grazie per aver partecipato. Buona. Chiamateci se avete ulteriori domande, contattateci pure e buona serata a tutti.
Ladies and gentlemen, the conference is over. Thank you for calling.